una nuova puntata di Magma, questa è la numero 199, tra una puntata siamo due centenari. Si dice due centenari?
Due centenari, credo proprio di sì.
Sì, si dice così. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Matteo Lopresti.
Infreddolito, ma sono qui, buongiorno.
Enrico Edoardo Bozzi.
Coperto di neve, ma sono qui.
E in regia e anche in speaking abbiamo una persona che arriva direttamente dal GR ed è il suo responsabile, cioè Giulio Trussoni.
Buongiorno a tutti.
Finalmente una persona, faccia diversa da quella di Federico Arduini, che sicuramente ci sta seguendo da casa.
Io non conosco nessun Federico Arduini.
Mi è rimasto bloccato nella grotta, capisci? No. Non riesce ad uscire con la neve, non riesce
per
a spostare.
Per me quella persona lì non esiste più.
Dai, poverino, dai. No.
Non parliamo di Federico, per me non esiste. Andiamo avanti con la puntata. Allora, mancano 4 giorni al voto.
Mamma mia.
Si vota il 4 di marzo, cioè domenica. Ormai lo saprete, forse l'avete sentito, chi lo sa.
Dici bene, Barbara.
Forse l'avete sentito. E quindi abbiamo pensato di preparare questa puntata di Magma per voi, per insomma una guida pratica e agile alle elezioni, per insomma aiutarvi a scegliere poi insomma il vostro partito, chi volete votare. Però andiamo subito nelle cose tecniche, andiamo, perché in effetti uno magari dice: beh, ma come si vota?
Esatto. Beh, allora, per tutti quelli all'ascolto che abbiano vissuto nel corso degli ultimi 6 mesi su un altro pianeta, beh, domenica 4 marzo in tutta Italia si va finalmente alle urne. Allora, per cosa si va a votare? Si va a votare per la Camera dei Deputati, per il Senato e in Lombardia, come in altre regioni d'Italia, si va anche a votare appunto per la regione, per decidere chi andrà alla guida del palazzo in Piazza Gaio Lenti.
Sì, che poi tra l'altro si diceva anche che le regionali sarebbero state, diciamo, una prova anche per le nazionali, ma io non credo che...
Beh, lo sono state in Sicilia, se ci pensi, Il risultato delle elezioni in Sicilia di qualche mese fa ha influenzato...
Sì, ma in Lombardia no.
No, in Lombardia no, ma perché in Lombardia appunto l'abbiamo lo stesso giorno delle elezioni appunto nazionali.
No, nel senso che, insomma, come va la regionale va anche la nazionale, ma...
Beh, appunto, come, cioè, ci tengo a sottolinearlo per la seconda volta, in Sicilia per esempio è stato molto lo specchio.
Sì,
di...
no, ho capito, mi sto parlando della Lombardia però.
Sì, ma in Lombardia si vota lo stesso giorno.
Cortocircuito, istituzionale.
Matteo, piuttosto, spiegaci un pochino, perché abbiamo parlato di elezioni, ma qual è il sistema elettorale vigente in questo momento?
Quest'anno andrà il Rosatellum come sistema elettorale, approvato, se non sbaglio, a novembre.
Sì, credo proprio di sì.
Esattamente, che si basa su due diverse modalità. Il primo è uno scontro tra determinate liste, determinate appunto eletti a dei collegi uninominali, e queste persone appunto ricopriranno un terzo dei posti in Parlamento. Gli altri due terzi invece ci si baserà su un sistema di tipo maggioritario proporzionale.
Però questo sistema maggioritario ha alcune pecche. Il primo sicuramente è quello della soglia di maggioranza.
Esattamente, che comprende un sontuoso 43%.
Che è irraggiungibile in buona sostanza. Cioè per ottenere la maggioranza assoluta...
È irraggiungibile per chi sceglie di correre da solo. Infatti il Movimento 5 Stelle ha recriminato... Vi ricordate la protesta in piazza sotto il Parlamento di Di Battista per appunto questo sistema che sfavorisce completamente
un partito, il suo
partito.
Corre da solo. Esattamente, perché ricordiamo che il Movimento 5 Stelle è uno dei tanti pochi partiti che corrono completamente da soli senza far parte di una coalizione.
E in corsa, ti interrompo un attimo, in corsa ci saranno anche con preoccupazione i partiti piccoli, perché c'è la famosa soglia del 3%. Minima da raggiungere per poter avere posti in Parlamento. Quindi anche i partiti minori, di cui parleremo dopo, si dovranno cercare degli alleati e cercare di sfondare questo muro del 3%.
Poi è comunque anche un po' un suo senso, no? Diciamo, se prendi un voto...
Sì. No, beh, è ovvio. Cioè, è anche una legge elettorale che, se volete, ha in questa cosa un punto positivo.
Sì,
cioè,
sulla
senso...
soglia di sbarramento alla fine ha anche un suo senso.
Eliminare anche le rappresentanze politiche che poco hanno a che fare con la vita vera del paese, insomma.
Sì, no, quello che diciamo che ha poco senso è più il fatto che un terzo dei seggi venga nominato con un sistema proporzionale, mentre l'altro invece con maggiorità, cioè scusate, il contrario. Quello un po', così, cioè voglio dire, deciditi, prendine uno dei due.
Vabbè,
cioè, va bene che la vita non è né bianca né nera, però ogni tanto bisogna fare anche
queste
un po'
perle filosofiche, no? Lo yin e lo yang. Barbara, veramente oggi sei in giornata, davvero.
Sì, vabbè. Comunque...
Piuttosto, parliamo un attimo delle forze in campo. Cioè,
sì, ci sono tantissime forze in campo, io le ho guardate un po' tutte, in effetti mi sono stupita un po' a metà, nel senso che mi aspettavo la presenza di tanti partiti, anche piccoli, ma non così tanti effettivamente. Partiamo con il primo, vabbè, la prima coalizione ovviamente il centrodestra, e quello che sappiamo che appunto è, cioè, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, più la terza gamba, la quarta gamba, scusate. Cioè
mi piace perché si sposa bene col loro leader questa cosa, quella della terza gamba. Vabbè, scusate
piccola
l'excursus erotico, sì. Vabbè, avanti.
La quarta gamba, che sarebbe appunto Noi con l'Italia, e in questo, diciamo, nuovo partito che raggruppa varie liste, ci sono dei gruppetti, diciamo, piuttosto interessanti. Il primo è Direzione Italia, ed è quello, se ve lo ricordate, con Daniele Capezzone,
che non è una parte del seno, per chiarire agli amici, ascoltatori. Okay. Battuta squallidissima, sì. Vai avanti.
Sì. Io penso che onestamente tutto questo, diciamo, ascolto Capezzone in campagna elettorale non l'ha mai ricevuta. Cioè, questo sia la prima volta che viene nominato. Anzi,
se si
non
fosse
sapevo.
Chiamato Capezzolo, magari invece sì. Pensa, vota Capezzolo.
Però infatti, prima sì. Cioè, voglio dire, prima si parlava anche abbastanza spesso di Capezzone. Dicevamo anche io e te, Giulio, nel fuori onda. Comunque è un personaggio che ha
cambiato.
Non so,
ma bisogna davvero parlarne.
Io mi ricordo
quando
lavorava in tandem con Bocchino. Era fantastico, veramente. Ti ricordi Italo Bocchino? Per gli amici, sì. Italian Blowjob.
Tutti gli uomini di Flea.
Comunque, insomma, abbiamo questa Direzione Italia, l'UDC, che era quello che aveva dentro, che ha ancora tra i suoi candidati Rocco Buttiglione.
Mamma mia.
Che è quello che era andato al Parlamento Europeo a dire che l'omosessualità non è un crimine ma un peccato. Quindi abbiamo un altro elemento fantastico. L'altro è Fare, punto esclamativo, che è quella di Tosi. E qua io avrei, diciamo, una nota da mettere, perché se tu cerchi il suo partito su Google, lo googli proprio, scrivi Fare con il punto esclamativo, Google ti capisce che tu intendi il verbo.
Ah, vabbè,
e quindi ti mette Word Reference, oppure ti mette la Treccani, e soltanto dopo 5-6 voci hai il suo partito.
Non è stata una grandissima idea.
Non è stata proprio una grande idea nominare Fare un partito, perché ma anche se scrivi Fratelli d'Italia, comunque in realtà vengono
se scrivi libero, ti viene prima la cosa delle mail.
Beh, certo.
Devi scrivere libero
prima la
quotidiano.
Mail.
Sta ancora libero mail.
Notevole.
Sì, ma va anche bene libero mail.
Comunque,
digressioni incredibili. Vabbè,
pensavo fosse morto come Hotmail, onestamente.
No.
Per dire che anche questo è sintomatico anche un po' di come i partiti italiani siano un po' carenti sul web in generale. Cioè, Forza Italia, per esempio, ha soltanto una schermata. Oppure mi viene in mente Fontana Presidente, per le regionali naturalmente, che ha un countdown gigantesco.
Guardate,
nel suo sito.
A me piacerebbe da morire fare una puntata solo su questa cosa, perché è l'argomento della mia tesi. Cioè, io sto scrivendo proprio una tesi sul linguaggio politico dei partiti italiani in correlazione al web, all'utilizzo dei social network. E prima tu hai parlato di Forza Italia. Forza Italia in realtà non ne ha bisogno di fare web, perché punta a un elettorato che in buona sostanza non lo utilizza in parte.
Chiaro. Comunque su social network,
comunque
su social
ci sarebbe
è diverso in realtà,
sì,
però
sì,
comunque
sì.
A livello di siti web non è che
no, vabbè, ma quelli.
Poi abbiamo sempre nel centrodestra Scelta Civica, che è una parte di Alternativa Popolare, perché a quanto pare sia.
Perché l'altra?
Perché l'altra è andata nel centro-sinistra.
Con Angelino Jolie Alfano.
No, quella con Casini.
Con Casini?
Sì.
E Alfano dov'è?
Alfano non si candida.
Ma c'era quella foto bellissima
dei fumetti che dovevi trovare tra migliaia di persone.
Esatto, trova Alfano.
Trova Alfano.
Alfano non si candida. Cioè, direi anche con cognizione di causa non si candida, cioè diciamo che una scelta giusta l'ha fatta.
Magari dopo aver passato 15 partiti diversi
tornerà. Dici? Angelino
ritorneremo
pieno. Vabbè. Stile Vapor
Angelino. Comunque seconda coalizione abbiamo ovviamente il centro-sinistra, cioè ovviamente il Partito Democratico più Europa, quindi quella della Bonino, e Civica Popolare più tantissimo, che e Civica Popolare fa riferimento poi anche qua appunto all'altra parte di Alternativa Popolare. L'Italia dei Valori, sì, esiste ancora l'Italia dei Valori, ma ovviamente non è più quella di Di Pietro, perché Di Pietro si candida da indipendente nella sua nazione e tante altre piccolissime
nella sua nazione?
Nella sua regione.
Ah, ok.
Poi tu hai parlato di politici.
Poi Molise stiamo parlando.
Vabbè.
Cioè nella sua nazione Molise.
Babi, tu hai parlato di politici che cambiano anche partiti. Ma c'è Casini adesso nel Partito Democratico.
Candidato a Bologna, signori. Bologna.
Mamma mia, con la foto con Togliatti, Berlinguer.
Sì,
Madonna.
Con Alternativa Popolare, abbiamo detto tipo 3 secondi fa.
E Mim dove piangono, tra l'altro.
Esatto.
Fantastico. Poi altro abbiamo Insieme, dove ci sono i socialisti, Verdi, Area Civica e Südtiroler Volkspartei, che è il partito dove si candida, cioè la lista dove
partito
si candida
autonomista alto tirolese,
cioè, tra l'altro è fortissimo lì, nel senso
dove
che è probabilmente un partito più forte.
Tra l'altro avrei solamente piccolo appunto, il suo leader nonché presidente della provincia di Bolzano, il signor Durwalder, è quello che si posso dire lamentava del fatto che lui guadagnasse di più di Obama.
Ah, okay. E se ne lamenta.
Ma
finalmente una persona onesta.
Vabbè,
come,
infatti.
Come dicono gli M5S, obiettivamente. Che poi è proprio c'è il Movimento 5 Stelle che corre da solo.
Esatto, che è l'unico. No, beh, lui e Liberi Uguali, che sono gli unici a correre da soli. Però è anche vero che Liberi Uguali raggruppa Articolo 1 possibile, Sinistra Italiana, Sinistra Ecologica, quindi
sì.
Diciamo che anche lì si sono un po'.
Che poi, no? Allora, Grasso aveva prima detto che non era possibile fare governi di larghe intese. No, io lo ribadisco, non si fanno governi di larghe intese. Oggi se ne è venuto fuori che vuole fare un governo di scopo, cioè è disponibile a fare un governo o con Berlusconi o col Partito Democratico, di lavorare assieme e mantenere la stabilità del paese.
No, a quanto pare io ho capito che il governo di scopo è inteso come se non si riesce a raggiungere, insomma, nulla di fatto, una maggioranza, mi alleo con chi vince e ma per modificare la legge elettorale, solo per fare questo. Dopodiché sciogliamo e torniamo al voto. Quindi no, alle larghe intese sia un governo di scopo. Giulio, tu che fai giurisprudenza, un governo di scopo esiste nella terminologia?
Non esiste nulla di tutto ciò in Costituzione. Voglio semplicemente affermarlo. No, diciamo che se si va a un corso di diritto parlamentare, diciamo che le definizioni su tutte le modalità in cui si stringono alleanze politiche sono le più varie. Sarebbe interessante poi fare un discorso su il tabù verso il governo di minoranza in questo paese, anche se appunto legato alla questione del voto di fiducia rispetto ad altri diciamo ordinamenti. Però diciamo che tutte le questioni, governo di scopo, governi con diciamo proprio di solo per la legge elettorale, non esistono, perché qualsiasi governo poi si deve occupare proprio dell'ordinaria amministrazione, cioè non,
certo.
non può occuparsi diciamo della crisi, che ne so, un terremoto o un'azienda che sta fallendo, eccetera. Quindi è un po' così, era un modo per
non è che puoi mettere tutto in stand-by
e occuparsi solo di quello.
Fare solo la legge elettorale, intanto mentre stai lì non fai niente.
Anche perché di solito per scrivere una legge elettorale un po' di mesi ci si mette, poi magari c'è da scrivere una legge finanziaria, quindi insomma mettiamolo così, un modo...
Beh, il Rosatellum per esempio è stato un parto, sinceramente.
Esatto,
quindi.
Esatto, ma è un modo per i politici, diciamo, per come posso dire, condire il fatto o per far digerire ai suoi elettori che c'è
certo.
Da fare un'alleanza...
Quindi
di scopo.
Sì, quindi
di scopo. Alla fine ha ragione Grasso.
Sì.
Fai tutto un giro.
Quindi,
e...
Sì, un governo di scopo, no, alle larghe intese, cioè sì, alle larghe intese. Ok.
Ecco.
Andiamo avanti, perché poi abbiamo anche degli altri partiti che, beh, a mio avviso non dovrebbero neanche proprio esistere, ma che invece si candidano, ed è appunto Casa Pound, Forza Nuova, con Fiamma Tricolore. E poi vabbè, abbiamo anche la sinistra anticapitalista, potere al popolo, il sempreverde dei pensionati.
E tra l'altro, questo di potere al popolo, volevo far notare che nei sondaggi, gli ultimi sondaggi pubblicati, era anche uno straordinario 2,7%.
Sì.
Quindi se se la gioca bene potrebbe entrare anche in Parlamento da sola. Cioè, quindi attenzione.
Beh, perché una grossa fetta dell'elettorato storicamente di sinistra e lo zoccolo duro sente un pochino la mancanza di un partito di rappresentanza estremamente di sinistra, che si rifaccia agli ideali anche...
Strano che non sia Liberi Uguali, ecco.
Però...
Liberi Uguali deve un po' presentarsi anche come moderato, perché...
Sì,
Ma sai, se tu entri col 3% e Liberi Uguali col 5%, insieme potevano fare l'8%
ed
era proprio una questione... Cioè, diciamo che risulta strano per un elettore andare a votare queste, come posso dire, partiti minuscoli, che tra l'altro poi avevo letto da qualche parte che era molto legati all'esperienza dei centri sociali.
Sì. Io ho conosciuto tanti ragazzi dei centri sociali che appunto mi parlavano della, proprio del fare politica di potere al popolo lì nel luogo, appunto.
No, tra l'altro, piccola annotazione, secondo me Liberi Uguali, per come la vedo io, una scheggia impazzita, potrebbe allearsi con chiunque piuttosto di ottenere seggi in più al Parlamento, davvero.
Sì, che tra l'altro Renzi aveva definito che votare l'EU era dare un voto a 5 Stelle o alla Lega. In un certo senso può essere vero. Cioè, obiettivamente Liberi Uguali è presente anche in qualità di partito che fa perdere voti al Partito Democratico.
Sì,
può dire, diciamo, che una prospettiva, una visione di queste elezioni sarà sicuramente il derby all'interno del centro-sinistra, perché se no con una legge elettorale così non si capisce il motivo per cui si siano divisi.
Però in tutto ciò potere al popolo sbuca fuori come, insomma, un po' lo zoccolo duro della sinistra, dai. È anche bello,
marzo.
Dai, no? Poeticamente
marzo.
Bello.
E tra l'altro c'è anche il popolo della famiglia di
Marione Adinolfi.
Di Adinolfi, no? Quindi esiste ancora anche quello. Poi un'ultima nota su, diciamo, i partiti in gara. Sono quelli divertenti, cioè nel senso quelli che hanno nomi divertenti, tipo il Sacro Romano.
Anche programmi.
Il Sacro Romano Impero Liberale Cattolico.
Meraviglioso. Ecco, ho deciso chi votare.
Cioè, ecco, tra l'altro, un nome così, se sapessi usare gli effetti, mettere gli applausi.
Sì. Esatto. Abbiamo un 10 volte meglio del movimento Proscienza.
Vabbè.
E viva la fisica.
Bellissimo.
Nata dall'idea del professor Marco Butta per raccogliere i voti dell'italiano all'estero della circoscrizione.
Nata da un'idea di Alvaro Vitali, più che altro, che palesemente è un'allusione, tra l'altro.
E poi vabbè, c'è anche il partito a vocazione femminista, per fortuna tra virgolette, partito delle buone maniere.
Ma che è?
Che punta a definire il perimetro di corteggiamento.
Vabbè.
Che pieno era Weinstein.
Ma ci sono anche i mazziniani.
Dei mazziniani.
L'Italia di Mameli.
L'Italia di Mameli.
Bei tempi quelli.
10 volte meglio l'abbiamo.
Italy, c'è ancora.
Ma 10 volte meglio invece? L'hai citato?
Sì, 10 volte meglio, sì. Perché poi in realtà sembra anche quello un po' più normale.
Un po', qualunquista.
Qualunquismo stratosferico.
Ho visto i video su Facebook, onestamente.
Vabbè, ragazzi, tanto comunque non è che sia gente che non penso che prenderà neanche un voto.
Ma ragazzi, vogliamo parlare di sicuro?
Bellissimo.
Sicuro.
Ah, quanto ci sarebbe da parlare della campagna elettorale, perché dai, ragazzi,
andiamo avanti.
Beh, anche noi litighiamo.
Andiamo.
Però
andiamo avanti con i sondaggi invece, che dopo, già che ci siamo, facciamo anche direttamente un discorso su gli scenari possibili,
certo,
come anticipavi anche tu prima, Giulio.
Parliamo dei sondaggi in qualità di Nando Pagnoncelli del gruppo. In questo momento
sondaggio l'abbiamo preso da Nando Pagnoncelli.
Citiamo proprio Nando Pagnoncelli del Corriere della Sera. Allora, come stanno le cose? Il centrodestra, o meglio la coalizione di centrodestra, è data favorita, una percentuale che è stata al 35 e il 39%. Il problema qual è? Che nel caso vincessero sorgerebbe una rivalità tra Forza Italia e Lega Nord, cioè Lega, togliamo il Nord perché Salvini l'ha tolto, perché chiaramente sono i due partiti che riscuoterebbero appunto il maggior numero di voti, e quindi bisognerebbe decidere chi poi andrebbe a fare la lista di governo, insomma.
Che loro hanno detto chi prende più voti tra noi due.
Esattamente, anche perché tra l'altro c'è sempre il solito dramma, quello che Berlusconi obiettivamente non è candidabile.
Sì, beh, si farà lui un suo nome, quello che gli pare.
Sì, aveva detto che prossimo anno si candida.
Tagliani, avevi detto?
Un mio amico che vicino a quegli ambienti lì, mi ha detto che, cioè vicino, è sostenitore di Forza Italia, mi ha detto che ormai è praticamente certo che Tajani sarà il probabile nuovo presidente del Consiglio.
Perché io avevo sentito anche parlare, cioè,
candidato,
di Roberto
Maroni.
Il
tuo amico si chiama Maurizio Gasparri, non c'è bisogno di
vergognare. No, no, è un caro
Maurizio Gasparri.
No, no, è un giovane berlusconiano.
Io avevo... Maurizio Gasparri.
No, giovane, no,
giovanissimo.
Beh, comunque,
no, io avevo sentito parlare di Roberto Maroni invece, che metterebbe d'accordo Lega e Forza Italia.
Sì, ma quello mi sembra anche un po' passato.
Passiamo al centro-sinistra.
Passiamo al centro-sinistra.
Allora, il centro-sinistra si trova a una percentuale poco sopra il 27%. Ovviamente il Partito Democratico è il partito di coalizione che raccoglie il maggior numero di voti, una percentuale che si attesta tra il 21 e il 24%. Però in ogni caso è abbastanza evidente che al momento non ha i dati per raggiungere una maggioranza. E quindi con ogni buona probabilità, secondo degli scenari ipotetici, dovrebbe stringere non so, degli accordi come quelli che appunto avevamo nominato prima di Grasso, ecco. Poi chi ci sono? Appunto, ci sono quelli del Movimento 5 Stelle, che è il primo partito in Italia, nel senso che è il primo partito che da solo ottiene un numero di voti così alto, non è in una coalizione appunto, e si attesta in una percentuale che sta tra il 28 e il 30%. Liberi Uguali di Grasso cerca di raggiungere il 7%, che è la soglia per arrivare in Parlamento, se non vado errato. Il problema è che
il
3%. In questo momento sta circa al 7%. Però, come aveva appunto detto Renzi precedentemente, insomma, anche questa storia di Liberi Uguali è un po' una provocazione. E quindi aveva avvertito gli elettori del centro-sinistra che votare Liberi Uguali poteva essere un modo per creare, appunto, tu parlavi bene di derby, obiettivamente crea una sorta di rivalità interna all'interno proprio della stessa sinistra. Poi ci sono gli indecisi, che è una fetta enorme della popolazione. Parliamo tra il 35 e il 40%. Di questi, un terzo viene stimato in pratica si astengano dal votare. Sarà decisivo vedere appunto il dato del Sud Italia, perché è proprio nel Sud Italia che abbiamo la maggior quota di indecisi. A parte il fatto che in Sud Italia il Movimento 5 Stelle prende il 38% dei voti, tutto il resto in buona sostanza si muove tra indecisi e coalizioni. Però insomma è proprio da lì che verrà fuori comunque un risultato effettivo. Tutto questo comunque emerge dal sondaggio CISE pubblicato sul Sole 24 Ore venerdì 16 febbraio.
Infatti, secondo me questi due appunti vanno fatti. In Italia c'è questa cosa che è l'unica in Europa, tra l'altro può essere favorevole o contrario, per cui due settimane prima delle elezioni sono vietati i sondaggi, almeno quelli pubblici, cioè i partiti continuano a farli ma pubblicamente non possono essere resi pubblici. La seconda cosa, anche qui molto importante, ricordiamo tutti il 2013, quando il Movimento 5 Stelle veniva dato al 15-16% e poi ci si ritrovò la sera, il giorno 25 febbraio, mi sembra, a meravigliarsi di questo grandioso 25%. Quindi anche lì, prenderli con le pinze? Io direi di sì.
Ah beh, sì,
perché
questo assolutamente.
Parliamo di due settimane fa, delle cose dell'acqua sotto i ponti è passata e inoltre diciamo che molto spesso c'è questa cosa, ora non mi ricordo esattamente il termine giusto, una cosa per cui gli elettori si vergognano di dire...
dire che votano i 5 Stelle.
O anche Lega, diciamo, Lega...
No, Lega anche un po' meno, eh.
Vedremo,
trovare
perché...
qualcuno che dica sì, io voto il 5 Stelle... è difficile. Poi ci sono quelli straconvinti, poi ci sono quelli che invece lo danno come voto di protesta e quindi gli dà anche proprio fastidio, cioè gli urta anche un po'.
Allora, io non lo so, però secondo me il risultato della Lega sarà più alto di quello che si vede nei sondaggi.
Sì, temo anche io sinceramente. Comunque, a proposito di sondaggi, seguiteci su Instagram su Vulcano Statale, perché abbiamo appena lanciato il nostro sondaggio elettorale.
Do sondaggio.
Esatto, cioè proprio parafrasando Nando Pagnoncelli, che sicuramente ci ascolta da casa. Il 4 marzo andrete a votare, aprite le nostre stories pubblicate su Vulcano Statale su Instagram e mettete il vostro voto a sì o no per raccontarci appunto se andrete a votare il 4 marzo.
Esatto, fate una croce su sì o no. Comunque andiamo sui programmi invece dei partiti, cioè andiamo sui fatti concreti. Secondo me ci sono stati molti buchi in questa campagna elettorale, sono stati quelli a cui interessano più o meno, praticamente.
È stata una campagna elettorale molto bassa.
Nel senso che, per esempio, non si è parlato tanto di lavoro, nel senso non si è parlato tanto di Jobs Act, a parte Renzi che dice vabbè lo tengo, che mi sembra anche logico, però a parte Grasso che proponeva di ritornare ai contratti a tempo indeterminato, non si è detto niente sul Jobs Act, e comunque è stato criticato da tanti altri partiti, non è che è stato criticato soltanto da Liberi Uguali.
No, anzi, Renzi ha difeso la propria riforma, l'ha definita una riforma di sinistra, che è molto opinabile.
Cioè,
però
oddio, se che uno difenda il proprio operato ci può anche stare, mi sarei stupita se avesse detto no, fa schifo, perché allora ti dico vabbè, perché cacchio l'hai messo allora. E l'altro grande assente, secondo me, è stato anche un po' l'evasione fiscale, cioè la lotta all'evasione fiscale, ma nel senso di come, dove e perché.
Vogliamo parlare della lotta alla criminalità organizzata?
Non se ne è parlato per niente.
Sì, è vero, anche
per
della
nulla.
Mafia.
Della
sì,
mafia non si è minimamente accennato.
O ambiente, o questione, per esempio, mettere a posto le case quando ogni volta che c'è un terremoto, praticamente
nulla.
Ogni sei mesi. Cosa
dello
fare?
Sviluppo urbano non si è accennato, dell'ambiente neppure, della lotta alla criminalità organizzata. Si parla poco di sicurezza, si parla poco di tematiche obiettivamente care ai cittadini e alle emergenze.
No, di sicurezza si è parlato, però almeno ne abbiamo spulciato un po' i programmi che c'erano, e si parla più di sicurezza, nel senso raddoppiamo i poliziotti, raddoppiamo i carabinieri e mettiamo questo poliziotto di quartiere.
Sì, è la proposta appunto del centrodestra. Ti ricordi le ronde pagane, le ronde padane.
Britannia.
No, una sorta di ronde padane volume 2, no? E tra l'altro Salvini punta molto su questo argomento, sulla legittima difesa, e appunto parla molto spesso del possedere delle armi per difendersi e anche la possibilità di acquistare armi.
Cioè, nel senso, non è che uno non può possedere un'arma per difendersi, lo puoi possedere,
no.
Basta che tu abbia il porto d'armi.
Certo, però vuole legittimare ancora di più quei tanti casi appunto di difesa personale nel quale.
Sì, ma infatti la nuova legge sulla legittima difesa è stata criticata da entrambe le parti. Uno che diceva che era troppo severa, l'altro che diceva che invece era troppo dura. E che era troppo morbida e che sarebbe dovuto dare più spazio. Però io vorrei dire anche una cosa a Salvini, cioè se uno spara un'altra persona, sia
Salvini
anche
ascolta.
Anche se anche per legittima difesa, cioè non si può pensare che uno spari a un altro senza passare dal giudice.
Ma per lui questo
capito Matteo?
Per Matteuccio senso questo viene definito introduzione del principio che la difesa è sempre legittima. Cioè lui vuole introdurre nel diritto italiano questa cosa.
Sì, ma nessuno dice che tu non ti sia difeso per legittima difesa. Sto soltanto dicendo che devi andare da un giudice e dire sì, mi sono difeso per legittima difesa.
Vabbè,
chiaro. Direbbe Andreotti, la questione è un po' più complessa.
In molti desiderano essere dei promettenti Clint Eastwood.
Spari a qualcuno e non vai, secondo te non ti processano?
La questione è che ci sono nella giurisprudenza tantissimi casi grigi dove proprio il caso concreto è proprio lì sul limite. Cioè la questione della legittima difesa si gioca sempre nelle aree grigie. Non è mai una cosa per cui io che sparo mentre il rapinatore scappa, quello non è legittima difesa. Ed è palese questo. Per Salvini magari no, perché per Salvini la questione è io vedo un'ombra nella notte e gli sparo. C'è la questione proprio pratica di cui poi si lamentano molto i giudici o comunque diciamo i giuristi. È proprio una questione di andare a risolvere e a rendere più chiaro proprio le questioni dubbie.
Sì, però
tante.
Non mi sembra quello l'obiettivo di Salvini. L'obiettivo
no,
di
non
Salvini,
è proprio l'obiettivo
dice
della legge, cioè che abbiamo...
Ok, comunque sia, diciamo che lui appunto dice se tu stai scappando io ti sparo, posso, ma insomma non si è mai sentito di uno che spara un altro.
Prova ad andare in America in certe parti.
Vabbè, però non siamo in America. Comunque, altro punto che invece questo se ne è parlato anche, forse direi fin troppo, è invece le tasse.
Tagli, 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 meno tasse di qui, meno tasse di su, meno tasse di giù.
Aboliremo l'IRPEF, aboliremo l'herpes, aboliremo la TASI, la tax, i tax.
Strade di Pilu, ecco, citando Albanese. Allora, fondamentalmente, per quanto riguarda la tassazione, riguarda i tagli, comincerei parlando del PD e soprattutto è divertente perché si hanno due lati. Un lato, per esempio, blu, che è quello della coalizione di centrodestra. Il lato rosso, che è quello del PD, ma che sono completamente differenti. Cioè il polo positivo e il polo negativo. E poi c'è quello dei 5 Stelle, che è un miscuglio, un minestrone di alcuni elementi del centro-sinistra e alcuni del centro-destra. Perché il centro-sinistra punta formalmente a mantenere gli 80 euro, estendendo questi 80 euro anche ai lavoratori.
Secondo me si tratta di un fetish questo per gli 80 euro.
Ma sì, anche sì, secondo sì, me
sì. Può essere spiegato diversamente.
Chiedo scusa. Vabbè, chiedo
un po' bene, parentesi necessaria. Appunto, mantenimento di 80 euro, estendere gli 80 euro anche ai lavoratori muniti di partita IVA e dare 80 euro a ogni famiglia per ogni figlio che possiede, fino a un massimo di 240 euro, quindi un massimo di 3 figli. Successivamente abbiamo anche tagli relativi alle società, da un 24% a un 22%.
Cioè l'IRES.
Esatto, l'IRES. Mentre passando sul lato centrodestra, che è molto più discutibile e infatti ci sono numerose tensioni al suo interno, si parla formalmente della flat tax, una tassa quindi uguale per tutti, in cui la Lega vuole mantenerla al 15%, mentre Forza Italia è in disaccordo e vorrebbe mantenerla al 23%. La sostanza comunque non cambia perché è una legge, una tassa che favorirebbe moltissimo le parti più privilegiate della società, quindi ricchi.
Sì, di questo poi ne parlavamo anche una scorsa puntata, dove appunto parlavamo delle tasse universitarie per le proposte di Grasso, e abbiamo anche appunto fatto un discorso più in generale sulle tasse. E poi c'è anche un'altra tassa che si vorrebbe togliere, sempre del centrodestra.
Esatto, l'eliminazione di tutte le imposte relative alla successione di mobili e immobili, come la casa, l'automobile e i suoi risparmi, nonché anche un più morbido controllo per quanto riguarda l'evasione fiscale, che secondo me è una follia.
È abbastanza.
Diciamo che non è un controllo, è una specie di condono fiscale parte 2. Loro la chiamano una pace fiscale, ossia tu hai un debito, ne paghi una parte. E ne parlavamo anche prima io e te nel fuori onda, no Giulio? Cioè, nel senso, da una parte ci sta anche.
Diciamo che è proprio una questione che bisogna prendere. La giustizia sociale, almeno io parlo per me, è al primo posto. Però bisogna anche vedere con pragmatismo. Cioè, se si vedono esperienze anche all'estero, Hollande fece una patrimoniale che poi portò al fatto che tantissimi, diciamo, delle classi più abbienti presero la residenza all'estero, causando, e questo è stato certificato, non un tracollo economico perché non è che siano così fondamentali, però si è sentito economicamente. E quindi anche lì ci si è chiesti, nell'ambito, comunque nel dibattito politico, quanto servisse effettivamente una mossa che comunque, perché ragazzi, quando parliamo di finanziarie eccetera, comunque alla fine si parla dei soldi delle grandi masse, cioè la classe media e la classe, diciamo, più bassa. I ricchi sì, possono contribuire, ma non è che parliamo di ricchi e sono tutti Bill Gates. Cioè, non è che quando tu chiedo Bill Gates e mi dà le sue tasse sono 10 miliardi di dollari barra euro in Italia. Quindi anche lì bisogna prenderlo da entrambe le parti. Per quanto riguarda la questione delle tasse di successione, questo è molto sentito. Non sembra, ma è abbastanza sentito come tema. Perché anche lì è un fatto, diciamo, di impostazione, perdonatemi, forse non c'entrerà, quasi morale sulla questione. Cioè, la domanda è: lo Stato ha diritto di intromettersi una cosa dove non è non si tratta di un guadagno, quindi non si tratta di reddito, non è patrimonio, è semplicemente un passaggio da una persona all'altra? Cioè, qual è la funzione della tassa di successione? Cioè, nel senso, sì. Pago la tassa sul reddito, è comprensibile. La tassa sul patrimonio posso capire che è un fatto di ridistribuzione della ricchezza. La successione
non ha senso.
Cioè, io la pago già quella tassa.
Non ha alcun senso.
Sì, devi mettere la tassa sul patrimonio che hai. Se io ti passo una casa, mi devi tassare quella cosa lì, ma non perché te l'ho passata.
Invece esiste.
Ci devono essere delle motivazioni valide per chiedere delle imposte. Questo
oppure anche le pensioni, i contributi. Sarebbe un tema molto interessante perché è sentito. Cioè, quando passa dal genitore, appunto dall'ascendente al discendente, lo Stato si mangia una bella percentuale. Ora non voglio dire numeri perché non li so, però una bella percentuale, onestamente. Perché?
Vabbè,
punto di domanda. Un'altra puntata.
No.
Beh, io sono ignorante, magari questa successione costa qualche fatica allo Stato, anche minuscola.
Ma io pago il notaio quando faccio tutte queste cose.
Appunto.
Cioè, lo Stato non
costa
niente.
Io sono completamente d'accordo con te. Okay.
Io manco nel buio, ho chiesto solo per...
Sì, poi queste cose si conoscono quando poi c'è da farle materialmente e concretamente.
Sì,
quindi
sì.
Uno lì nel momento, sono situazioni complesse,
cioè,
non ci pensa.
No, ma è vero. Ne prendi atto quando sei sul momento, nel senso.
È strano,
devi fare.
E lì si crea tutto, poi per continuare il discorso, ma mi fermo subito, un po' l'idea dello Stato predatore, no?
Sì.
Si crea lì.
Nasce lì, che ti chiedi perché? Perché io devo pagare anche questa cosa in più? È vero, e per questo nasce anche l'antipatia da parte degli italiani nei confronti dello Stato, perché abbiamo tante imposte che obiettivamente hanno poco senso di esistere, poco giustificate. Parlando di argomenti cari,
aspetta, perché mancano anche 5 stelle.
Esatto, 5 stelle.
Perdonatemi.
Povero Gigino. Povero Gigino. Beh, i 5 stelle ho detto appunto che hanno fatto una specie di mix, hanno preso elementi del centro-sinistra come elementi del centro-destra. Come elemento del centro-sinistra più stravagante, il fatto che vogliano mantenere gli 80 euro. Secondo Di Maio, appunto, il sistema di bonus di 80 euro, criticato formalmente dai 5 Stelle, vorrebbe essere mantenuto, più una riduzione dell'IRA per il cuneo contributivo. Successivamente ci sono anche però prese di posizione simili a quelle di centrodestra, anche qui discutibili, come una meno aggressività nella lotta all'evasione fiscale, l'eliminazione di Equitalia e riformare il contenzioso tributario.
Ecco, questa cosa qua mi ha anche un po' stupito, nel senso che se il cavallo di battaglia dei 5 Stelle è l'onestà e la legalità, io mi immaginavo una bella lotta all'evasione fiscale, forza, andiamo avanti, cioè... Andiamo a far pagare i ricchi quello che devono pagare, lasciamo che la classe media si alleggerisca. Cioè, mi aspettavo un tipo di retorica del genere.
Ma noi abbiamo in Italia uno dei tassi di evasione fiscale più alti d'Europa sicuramente.
Sì.
Quindi
sicuro.
Quando tu vai a parlare con queste cioè queste persone, questi tassi, queste percentuali sono persone vere, sono elettori. Quindi tu devi... Se tu vai a fare il giustiziere della notte, per cui tu prometti semplicemente...
No, però dandone un'impostazione, andiamo a perseguire i ricchi che non pagano le tasse, quello sarebbe piaciuto.
Sì, ma poi non ti votano.
Non ti votano i ricchi, dici?
No, sì. Non ti vota la gente, perché comunque sì, possiamo dire, ma c'è tanta gente comune che non paga le tasse. Ma per diversi motivi, per diversi motivi, non sto dicendo. Però i tassi di evasione riguardano diverse fasce e una quantità considerevole nella popolazione italiana.
Sì, non so quante volte sia capitato a me che mi abbiano detto per dei lavori sono 130 senza fattura 110.
Certo.
Cioè, questo penso sia capitato a tutti.
Certo,
sì, no, io già anche loro... già detto in questa sede che a me mi è sempre un po' stupito quando uno dice sì, lavoro, sì, no, ma lavoro in nero. E tu lo dici così.
Come se fosse una cosa normale.
Prendiamo prendiamo le donne delle pulizie.
Questa è la Svizzera che è in te, lo sai.
Sì, no, ma perché cioè,
fa testo.
No, ma è vero, perché veramente da noi se lavori in nero c'è una cosa che proprio la devi tenere schiscio. Cioè, lo dici al massimo un tuo parente. Cioè non... Qua invece sì, no, lavoro in nero per la strada.
Sì.
Ma noi abbiamo accertato che Ruby era la nipote di Mubarak in Parlamento.
Ma lo
Barbara,
era. Ma
dai,
lo era, Barbara.
Le basi.
Barbara era la nipote di Mubarak.
L'ha detto il Parlamento.
È vero.
Barbara è la nipote di Mubarak.
Tu sei la nipote di Mubarak.
Oddio.
Grande.
Sì,
che onore conoscerti.
Sono
prima
io.
Persona.
Andiamo avanti, che manca pochissimo tempo. Abbiamo ancora un bel po' di roba.
Vai,
da dire.
Corro io sull'immigrazione.
Prima avremo magari parlare di Europa, perché in realtà è un po' anche collegata la cosa.
Certo.
Parliamo di Europa, secondo me è anche un po' una questione che parzialmente inutile, nel senso che non è che c'è veramente la questione sul piatto, rimaniamo in Europa o andiamocene dall'Europa. Cioè, siamo in Europa ed è un dato di fatto ed è così, non è che ci sia da essere d'accordo o non d'accordo.
Anche se
sì,
anche se
c'è da essere d'accordo su magari la revisione o così.
A parte la questione concreta vera e propria, che sappiamo benissimo nel nostro ordinamento non possiamo uscire dall'Unione Europea, perché non lo può fare semmai il governo, non c'è un referendum, non succede un net exit con referendum, non può accadere. Ma Alcuni commentatori, l'avevo chiesto anche ieri a Cerasa, ma in generale parlano di queste elezioni come forse le prime elezioni dove più che destra e sinistra si stanno contendendo la maggioranza e il consenso dei cittadini pro e anti-europeisti.
Sì, concordo.
Questa è una riflessione da fare, perché diciamo si sta un attimo perdendo, no? Cioè, diciamo PD, Forza Italia, polo pro-europeista, Movimento 5 Stelle, Lega anti-europeista, con diverse sfaccettature entrambe le parti. Però è una cosa di cui i commentatori politici stanno parlando e che è una riflessione da fare.
Beh, guarda che è un trend anche tutto europeo, nel senso non solo in Italia, ma in tanti paesi europei si sta diffondendo e si diffonde ormai già da tempo,
Che poi onestamente è giusto, cioè io piccolo diciamo spot su questo, anzi mi stupisco che non sia stata fatta prima una riflessione del genere, cioè siamo tutti entrati allegramente con decisioni dei governi nel mondo globalizzato anni 90, andava tutto bene, avanti così nell'Unione Europea, oggi arriviamo qui con questi dubbi sul fatto di esserci, cioè diciamo che è un problema sia diciamo dei cittadini degli anni 90 che non si sono posti il problema all'epoca, un problema dei governi che non sono stati diciamo lungimiranti nel capire che forse bisognava costruire un'Unione Europea,
certo,
che fosse previdente rispetto a situazioni di crisi
anche
economica, immigrazione eccetera eccetera,
anche più equa.
E a tal proposito appunto vediamo il PD che ovviamente anche perché c'è nelle sue, insomma, tra le sue file c'è la Bonino, che è un partito che si chiama niente poco di meno che Più Europa, perciò ovviamente non poteva fare altro che dire la permanenza dell'Italia nell'euro, anzi non nell'Europa, nell'euro, cioè per quello
nell'eurozona,
che dicevo, per quello che dicevo anche un po' assurdo, dicevo, ma non è nemmeno sul piatto la questione, e continuare il rapporto collaborativo con l'Europa ovviamente. Il centrodestra invece, ecco qua, invece abbiamo le prime, insomma, i primi problemi, perché abbiamo Salvini che è chiaramente anti-europeista, mentre invece abbiamo un Berlusconi che dipende un po' da che tempo fa, nel senso che Berlusconi adesso anche all'estero è visto un po' come il moderato e quello e la sicurezza, quindi non può andare troppo contro l'Europa.
Berlusconi rassicuratore.
Sì, beh, non per me, però nel senso...
questo... è relativo.
È relativo.
Non penso che nessuna donna dovrebbe sentirsi rassicurata in presenza dell'ex cavaliere.
Esatto. E quindi sì, quindi se ci sono anche dei capi di Stato esteri che si sentono rassicurati dalla presenza di Berlusconi, chiaramente non può fare troppa, insomma, non può andare troppo contro l'Europa, anche se è vero che prima invece diceva tutto il contrario di quello che dice adesso.
Beh, ma è contestualizzabile.
Ossia, l'Europa non funziona così.
Io ho capito cosa vuole fare Berlusconi in queste elezioni e penso che sia abbastanza evidente. Anche l'alleanza con la Lega punta a voler dimostrare che ancora una volta, come nel 94, Berlusconi si allea con la Lega per placarli e appunto controllarli in un certo senso, e di questo se vincerà le elezioni appunto si vanterà con tutti gli elettori e anche col Parlamento europeo, perché dimostrerà che è l'unico che può mantenere degli argini ai populismi,
che poi in realtà è lui il populismo.
È un po' una tata Berlusconi,
ma sì, SOS tata.
Qui è una questione di derby all'interno del centrodestra, diciamo,
sì,
ne abbiamo parlato,
sì,
prima del centrosinistra, ma soprattutto nel centrodestra sarà ancora
e
più
e finirei evidente. L'argomento Europa con i 5 Stelle, che invece non ne parlano nel programma, riflettendo anche un po' sulle loro posizioni, cioè facciamo referendum, però non lo so, non saprei. Qui, perché adesso abbiamo parlato di Europa, oltre, vabbè, che è uno dei temi della campagna elettorale, ma anche perché poi si collega direttamente alla questione immigrazione e ne sono state sparate
tante cose. Allora, partiamo dal Partito Democratico, che però di immigrazione parla poco, perché chiaramente il suo governo comunque ha avuto molto a che fare con la crisi immigratoria. Allora, la strategia del PD si articola intorno appunto ad un principale punto: aumentare il contributo del resto dell'Unione Europea alla gestione dei flussi migratori. Secondo il Partito Democratico questo obiettivo può essere raggiunto in due modi. Il primo è modificare il Trattato di Dublino, che impone di esaminare le domande di protezione internazionale nel primo paese europeo dove arrivano i richiedenti asilo. Il secondo invece, creando un meccanismo per cui in quei paesi appunto dove viene rifiutato l'accesso ai migranti vengano tagliati i fondi europei.
Ovviamente il Partito Democratico non ha fatto riferimento alle questioni appunto gestite dal ministro dell'interno Minniti, e quindi tutte le crisi che ci sono state. Invece chi parla tanto di immigrazione è chiaramente il centrodestra, anzi è proprio uno dei punti principali del programma del centrodestra. Il punto è uno: rimpatrio di tutte le persone illegalmente residenti nel nostro paese, aumentando controlli sulle frontiere e rafforzando i respingimenti. Berlusconi poi, come un saggio illuminato in un certo senso, ha proposto un rivoluzionario piano Marshall. In sostanza, i paesi europei si dovrebbero impegnare nel risolvere, sostenendo appunto sia economicamente che strutturalmente, i paesi africani in loco, quindi aiutarli lì, risolvere le problematiche sociali, economiche, strutturali del paese lì, per prevenire chiaramente il flusso migratorio. Però ne parlavamo prima io e te, Barbara, che il problema di fondo è che forse ne avremmo bisogno noi di un piano Marshall.
Bisognerebbe vedere se, cioè, una cosa che devi fare anche un po' in accordo con il resto dell'Unione Europea, non è sicuramente una cosa che l'Italia possa fare da solo.
Questo poi, assolutamente no.
Un'altra, sicuramente penso che sia una cosa comune più o meno tutti i programmi, perché lo dicono anche tantissimo il centrodestra, il 5 Stelle anche, e comunque anche il centrosinistra per quanto riguarda gli irregolari, sono i rimpatri.
Sì.
Si punta tanto su, poi si sono sparate cifre sinceramente assurde, anche perché se sono irregolari, se sono clandestini, io mi chiedo come fai a sapere quanti sono, dato che
è chiaro,
sono illegali, cioè sono irregolari, no? E però il problema è che, cioè, ci sta a dire rimpatriamo chi è qui irregolarmente. Benissimo, come? Perché prima, esatto, di rimpatriarlo lo devi identificare, perché il paese d'origine non accetta una persona che non sappia chi
sia.
Ma
non solo, ma ragazzi, voi credete davvero che, prendiamo il numero di Berlusconi, 600.000 clandestini in Italia, volete dirmi che questi qua aspetteranno tutti belli, carini, pazientemente di venire rimpatriati, che ne so, in Eritrea, in Somalia? Ma ragazzi, magari fanno i primi 10.000, gli altri 590.000 scappano domani e non li becchi più. Cioè comincia una sorta di guardie ladri a andarli a prendere e a cercare di metterli su un aereo. Cioè, almeno io fossi un clandestino, non voglio assolutamente ritornarci.
È chiaro.
Col cavolo che mi aspetto, certo, lì, certo, eccetera, eccetera. Poi tra l'altro è anche una questione proprio... Bisogna mettersi d'accordo con i governi locali, perché
come fai? È una questione diplomatica.
Tra l'altro,
scendere l'aereo, cioè...
sì, è una questione proprio burocratica.
Tra l'altro è una cosa che ha anche detto la Boldrini, che io onestamente approvo: molti di questi clandestini non hanno nemmeno i documenti, quindi non si può sapere da dove vengano. Uno può dire vengo, non so, dal Niger, ma può essere somalo. E tu come fai a rimpatriare qualcuno di cui non sai la nazionalità? Chi lo smolli? Secondo le sue parole, senza documenti.
Poi nessun governo africano vuole accollarsi un poveraccio, nel senso che poi non sa nemmeno come gestirsi. Cioè, la questione è proprio molto più pratica rispetto a questioni che semplicemente non possono essere autonome da parte del governo italiano.
Sì, esatto.
Ecco, last but not least, in queste grosse coalizioni c'è anche il Movimento 5 Stelle, che però sull'argomento si mantiene un po' vago. Allora, sicuramente promette, come il centrodestra, di rendere più facili i rimpatri, cioè collaborando con i paesi d'origine, però come ben dicevi tu, molto spesso è proprio anche solo difficile identificare appunto la nazionalità. E poi hanno un'altra proposta, diciamo originabile, magari anche fattibile, che prevede di assumere 10.000 nuovi impiegati per rendere più rapido il lavoro delle commissioni che oggi si occupano di decidere sulle richieste di asilo e di protezione internazionale.
Che ha senso, perché in effetti comunque la carenza di personale in questo settore...
In un certo senso creerebbe anche posti di lavoro.
Magari
però
mettere anche qualche soldo in questi centri di accoglienza, che non so, avete visto le immagini, c'è sono anche assolutamente
agghiaccianti. C'è anche il dramma dei centri d'accoglienza, perché poi i famosi soldi delle cooperative sono da accertare, a chi vanno, a chi non vanno, se ne dette di tutte, fake news e va.
Io vorrei terminare qui la puntata, e la terminerei anche con una citazione, perché oggi mi sento...
Madonna, come dire, era Pozzetto.
Era un po' di tempo che non ti vedevo fare la citazione finale.
Sì, termino con
una citazione. Un po' la Gio Bastiani, c'ha Masterchef.
No, anzi, esatto. No, termino con una citazione e una domanda anche per voi. Montanelli invitava a votare DC, turandosi il naso. Secondo me è una situazione che si potrebbe anche ripresentare in queste elezioni, nel senso che non c'è praticamente nessuno che vota per convinzione, vabbè, a parte quelli che, vabbè, ci sarà una parte convinta, ma in molti sono anche un po' indecisi. Quindi,
interessava
adesso...
quello Sacro Romano Impero, potrei ripensare.
Carlo Martello era un grande uomo.
Io direi, turatevi il naso e votate.
Io sono in disaccordo, ma è come prendere il proprio io e buttarlo... O fargli il dito medio.
Ok, lui non vota.
Io voglio fare un appello agli ascoltatori. Sì. Votare è un diritto.
Siamo in par condicio.
Sì, sì, chiaro. Votare è un diritto, ma è soprattutto un dovere. E non si può avere la libertà di criticare tutto ciò che ci circonda senza aver per primi fatto qualcosa, anche solo espresso la propria volontà con il voto. Quindi, ragazzi, il 4 marzo andate a votare, che fate
e
bene.
E Giulio dice...
Anche perché le decisioni vengono prese da quelli che si presentano, quindi poi non bisogna lamentarsi quando le decisioni vengono prese e non ci piacciono e non abbiamo partecipato.
Esattamente.
Però è anche vero che se ti urta l'anima.
No, a parte che io purtroppo sti discorsi del turarsi il naso reagisco sempre in modo contrario, senso mi sale proprio l'urticaria. Per cui non lo devo. Cioè, sentire Renzi che chiedeva di lui stesso di turarsi
Renzi.
Il naso e votare PD. Sì, sì.
Ah, Renzi,
la stampa.
Turatevi il naso e
votate
PD.
Cioè, è proprio una cosa che vuol dire che hai abdicato ogni tua funzione
sì.
politica.
Vabbè,
cioè,
ma su Renzi si potrebbe fare una puntata a parte.
Vabbè, però.
Ecco.
Vabbè, per questo. No, Montanelli che lo diceva un giornalista, nel senso che.
Ma se lo dice
schifo,
anche Renzi. No, ma lo dice Renzi lui come leader di partito che in teoria dovrebbe ispirare una.
Ma mi interessava sapere perché non ti piace la citazione.
No, a me onestamente ci posso anche pensare, però è una questione che lanciare l'appello proprio secondo me suscita l'effetto contrario molto spesso, perché allora lì dici e crei ancora, non so come spiegarlo, come un effetto opposto di psicologia opposta, e quindi crei effetto protesta, secondo me almeno.
Sì. Io invece dico turatevi il naso e ascoltate Magma. Perché la prossima settimana, tra l'altro, è anche la 200, quindi io vi invito a rimanere sintonizzati con noi e venirci ad ascoltare giovedì prossimo dalle 3 alle 4, sempre su Radio Statale. Magma, che cos'è? È il podcast di Vulcano Statale. Vulcano Statale è il giornale dell'Università degli Studi di Milano, che trovate su Facebook, Instagram e Twitter. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Matteo Lopresti, Enrico Edoardo Bozzi.
Ciao a tutti.
Giulio Trossone, direttamente dal GR.
Per avermi avuto.
Ci risentiamo la prossima settimana.
Ciao.
Ciao.